di morte, insomma, della scena artistica e culturale come quella che viviamo adesso, e quindi probabilmente qualcosa cambierà, ma cambierà, ecco perché mi interessava ricollegarmi al MAMA e a quello che si diceva prima, molto probabilmente la scena artistica e culturale a Roma cambierà e rinascerà e si rilancerà proprio a partire da esperienze come quella del MAM. E però qual è la specificità a proposito appunto di quello che si diceva prima, le gallerie private e i musei pubblici? Che questo spazio qui non è né uno spazio privato né un museo pubblico, perché non è uno spazio pubblico, per fortuna, altrimenti sarebbe già stato affidato a qualche curatore il quale avrebbe già cercato appunto rapporti istituzionali o con fondazioni private, insomma si sarebbe riprodotto il cortocircuito tra pubblico e privato, e quindi questa istituzione sarebbe stata sottoposta alla corruzione a cui sono sottoposte strutturalmente, perché non è una situazione in cui si trova soltanto Roma, ma è una corruzione strutturale a cui si trovano sottoposte le istituzioni pubbliche. Quindi per fortuna, dico, non è uno spazio pubblico, ma probabilmente esperienze come questa evocano che cosa? Evocano un'altra dimensione, una dimensione ulteriore, che va al di là della dimensione pubblica e privata, che è quella che noi abbiamo conosciuto, quella moderna. Insomma, la modernità è il privato e il pubblico, la differenza tra queste due grandi dimensioni, questi due grandi spazi, che tra l'altro non sono soltanto spazi pubblici, ma sono anche gli spazi della dimensione individuale, no? Cioè la dimensione privata e la dimensione pubblica di un individuo. Probabilmente spazi come questi, appunto, dicevo, annunciano una dimensione diversa, che è quella che si chiama da un po' di anni la dimensione del comune. Che cosa significhi però questa dimensione, che cosa può significare in relazione alla costituzione di nuove e diverse istituzioni culturali? Beh, questo, capire che cosa questo può significare vuol dire fare un enorme sforzo di immaginazione, non lo si può decidere preventivamente, non lo sappiamo, non lo possiamo sapere, e soltanto facendolo, è la pratica quotidiana, come la pratica appunto che mettono in atto gli occupanti del MAM e chi si occupa qui al MAM poi anche della parte museale, che ci può suggerire giorno per giorno che cosa eventualmente può caratterizzare un'istituzione del comune rispetto alle istituzioni pubbliche o private. Quindi è questo, ecco, riferendomi, insomma, facendo riferimento a quello che chiedevi tu, il suggerimento che esperienze come questa possono dare al resto della comunità, cioè la moltiplicazione di esperienze come questa. Fino a qualche anno fa a Roma ce n'erano altre, appunto, qualcuno ha evocato...
Una sorta di innesco di gesti, cioè sì, agisci così e l'altro si inizia a riprodurlo.
Fino a qualche anno fa, insomma, Roma sembrava quasi una comune a un certo punto, no? Perché c'era anche il Teatro Valle, c'erano tante altre esperienze, il Teatro Valle è stato particolarmente importante perché ha suscitato, come del resto anche il MAMA, un interesse che è andato ben al di là dei confini nazionali. Tra l'altro al Teatro Valle c'è stato a lungo un dibattito proprio sul comune, i beni comuni, su che cosa significasse istituire dal punto di vista anche giuridico il comune, che cosa significassero i beni comuni, ed è stata un'esperienza che ha coinvolto non soltanto l'Italia, ma appunto è stata un'esperienza partecipata a livello internazionale. Rispetto a qualche anno fa la situazione a Roma è molto cambiata, perché di fatto esperienze come questa, come quelle appunto che ho nominato, sono diventate più rare, e il MAM per fortuna invece ancora resiste. Per questo dicevo, molto probabilmente è proprio da esperienze come questa che può rinascere un rilancio della scena artistica e culturale romana. Fra qualche settimana si vota, per esempio, ecco, si vota a Roma, ci sono le elezioni. Io ho un intervento che avevo mandato a Giorgio qualche tempo fa, dove mi chiedeva di riflettere su Roma. Avevo scritto che in realtà a me, ma poi indipendentemente dalle scelte che fa ognuno, sostanzialmente delle elezioni mi importa poco, ma non perché io sia preventivamente anti-elettoralistico o antipartitico, ma perché penso che per la scena che si è costituita davanti a noi, insomma, queste elezioni non servono a niente sostanzialmente. È molto più utile un'esperienza come questa, insomma, perché casomai quello che bisogna fare non è tanto andare a votare per un partito o per un altro partito, ma continuare a lavorare giorno per giorno per cercare di costruire, dicevo in quell'intervento, un'altra Repubblica Romana come quella del 1849, insomma, che si ispirasse più o meno a quella del 1849, ma una Repubblica del Comune, voglio dire, no? Allora cacciarono il Papa e in quel momento Roma, che cos'era? Roma era stata ridotta a un paese di provincia, era un grande paesone che non interessava a nessuno. Quando se ne va Pio IX, quando arriva, no, la Repubblica Romana del 49, immediatamente diventa un'esperienza invece che interessa tutta l'Europa. Qua arrivano giovani da tutto il mondo a difendere la Repubblica Romana, no? Ecco, probabilmente ricostruire un'esperienza come quella è un'esperienza, appunto, come il MAM evoca, forse, appunto, esperienze come, in maniera immaginifica, esperienze come quella è la strada, appunto, per rilanciare la politica culturale in una città come questa. Dicevo, appunto, che ovviamente questo significa fare tutti insieme un enorme sforzo di immaginazione, e qui vengo invece a quello che mi chiedeva che mi si chiedeva prima a proposito di questa rivista Opera Viva, che è nata qualche giorno fa e che non è una rivista pensata soltanto da me, ma pensata da me e anche da Ilaria Bussoni, che è seduta lì in fondo là dietro, poi magari anche lei vuole dire qualcosa, pensata da me e da lei, ma gestita collettivamente insieme a tante altre persone che hanno risposto con entusiasmo, insomma, a questo progetto che abbiamo lanciato. Ed è un progetto, appunto, come diceva Franco Speroni prima, che cerca di produrre un cortocircuito tra la dimensione politica e la dimensione artistica e immaginativa. Questo perché? Per tanti motivi. Noi siamo partiti sostanzialmente da questa convinzione che il paradigma artista, ovvero che l'artista, il lavoro dell'artista, oggi rappresenti in maniera paradigmatica la condizione del lavoro diffuso, ovvero la nostra idea è che dagli anni 70 in poi, cioè dal momento in cui il lavoro nel suo complesso è diventato tendenzialmente lavoro cognitivo, e quindi dal momento in cui viene meno la divisione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale, per dirla come quelli che, insomma, parlano bene, e nel momento in cui è l'anima stessa delle persone e quindi la complessità della vita delle persone essere messa al lavoro, non si lavora più soltanto con le mani, ma si lavora, e non solo più soltanto con l'intelligenza, ma si lavora con l'intelligenza, con le passioni, con gli affetti, con i sentimenti e con l'immaginario. Allora, appunto, da quel momento in poi è proprio il paradigma artista che ha sempre lavorato con queste facoltà, da sempre. Da questo momento in poi, appunto, diventa particolarmente interessante un'indagine intorno al lavoro artistico, perché, appunto, un'indagine sul lavoro artistico permette di restituire, di mettere, appunto, sul tavolo molti elementi che riguardano la natura del lavoro contemporaneo diffuso. Da un'altra parte, noi ci eravamo anche accorti che dagli anni 70 in poi, soprattutto dagli anni 80 in poi, dopo gli anni 70, sulla scena artistica si era prodotto uno scollamento, soprattutto in Italia probabilmente, non tanto in altri paesi, soprattutto in Italia si era prodotto uno scollamento tra la teoria critica e la pratica artistica. E quindi la nostra idea, cioè la critica artistica tendenzialmente si era fatta cura e non critica, management, del lavoro artistico e non più discorso teorico o discorso critico intorno alla produzione artistica. La nostra idea quindi era anche quella di cercare di riallacciare invece queste due dimensioni, ovvero la dimensione della teoria critica e la dimensione della pratica artistica. Nello specifico, per noi, o almeno parlo solo per me, poi Ilaria, che magari attribuisco a Ilaria cose che non appartengono, la teoria critica alla quale io penso, ma appunto faccio riferimento a me perché poi in questo collettivo che gestisce la rivista ci sono tante posizioni diverse, la teoria critica è soprattutto per me la teoria critica italiana, cioè il post-operaismo, ma anche la teoria critica francese, cioè il post-strutturalismo, e anche il situazionismo o il post-situazionismo, se vogliamo chiamarlo così. Ovviamente la dimensione dell'immaginario e dell'immagine, come aveva già notato Franco prima, nella costruzione di questa rivista ha un posto assolutamente, assolutamente centrale. A questo proposito, quando io ero andato a Firenze, la parola chiave alla quale io rispondevo era l'immaginario, credo, e io ho fatto un intervento sul sonno, sulla dimensione del sonno e del sogno in generale, perché cercavo di rispondere alla domanda perché fosse politicamente importante questa dimensione.
La
dimensione
dell'opera di Danilo,
perché fosse importante la dimensione del sonno e del sogno. È curioso appunto notare che in realtà, visto che domani c'è la Nuit Debout a Roma e anche in altre città italiane, da Parigi, non so più neanche come si chiama a Parigi adesso il mese, non è più marzo, insomma lo chiamano si chiama marzo, ma hanno cambiato la numerazione dei giorni, quindi non so a che giorno sono a Parigi. Domani invece da noi è il 14 maggio, c'è questa Nuit Debout europea. Dicevo, è interessante notare che appunto anche in questa esperienza parigina, che adesso si fa anche europea, questa dimensione dell'immaginario, del sogno, è molto presente. A Parigi, qualche giorno dopo lo sciopero generale che protestava contro la riforma, il Jobs Act francese, di notte in piazza Place de la République era ricomparso, in realtà era uno striscione che era già comparso altre volte, ma è ricomparso questo striscione dove invece di Grève Générale c'era scritto Rêve Générale. Ed è stato, insomma, poi è stato circolato abbastanza questa immagine con lo striscione molto grande del Rêve Générale, e è interessante appunto che torni questa dimensione notturna a Parigi appunto, e poi anche nelle altre manifestazioni, cioè questo stare in piazza tutti insieme di notte, anche dormire in piazza di notte, quindi sognare insieme di notte, quasi che appunto queste piazze si trasformassero in una dream machine collettiva, no? Cioè questa dimensione del sogno e del sonno che noi abbiamo vissuto tendenzialmente in maniera privata e individuale tende a farsi collettiva, appunto comune. Sì, io notavo anche, appunto, lo ricordavi tu adesso, che probabilmente non è casuale questo ritorno della centralità della dimensione dell'immaginario e del lavoro sull'immaginario che si può fare durante il sonno e durante il sogno, tant'è che appunto ci sono manifestazioni pubbliche che mettono al centro questa dimensione, ma anche il lavoro artistico da qualche anno testimonia che questo tema è tornato assolutamente all'attualità. Appunto io a Firenze facevo riferimento al lavoro di Danilo Correale, che è un artista italiano giovane, insomma della mia generazione, che vive a New York ma che da anni lavora sul sonno e sulla dimensione politicamente strategica del sonno e del sogno. È un progetto che credo per adesso lui abbia concluso con la pubblicazione di un bel volume pubblicato da Archive Books, un editore tedesco, che da qualche mese appunto lo ha mandato in libreria un'antologia, ecco, diciamo così, di questo lavoro che per Danilo Correale è durato diversi anni, ha conosciuto diverse tappe. Ma la cosa ancora più interessante è che non è soltanto un tema che riguarda il lavoro artistico, ma il lavoro culturale nel suo complesso. C'è una poetessa romana, io sono un po' fissato, quindi ho portato anche il libro, che si chiama Lidia Riviello, che ha appena pubblicato un libro di poesie che si chiama Sonologie, ed è un libro di poesie sulla dimensione politicamente strategica del sonno oggi, ed è anche Lidia una poetessa, insomma, della mia generazione. Ma esistono anche storici dell'arte che lavorano su questa dimensione del sonno. Jonathan Crady, da qualche mese, in realtà l'edizione originale risale a qualche anno fa, ma da qualche mese in Italia l'Einaudi ha tradotto il suo libro 24/7, che è un libro appunto che analizza come il capitalismo stia andando all'assalto del sonno, cioè come il capitalismo cerchi di colonizzare anche questa dimensione del sonno, del sogno e dell'immaginario, proprio perché diventa politicamente strategica. Diventa politicamente strategico controllare quella dimensione, quindi diventa altrettanto politicamente strategico invece preservare quella dimensione dalla colonizzazione, insomma, che la vorrebbe occupare. Ma c'è poi anche un altro filosofo, invece in questo caso russo, Alexei Pensin, che qualche anno fa scrisse un librettino che utilizzarono per Documenta, la Documenta di Carcer, credo del 2012, che era un librettino sul sonno. Ma Pensin ha lavorato diverse volte, continua a lavorare ancora adesso, insomma, su questa dimensione strategica del sonno. Aveva fatto un intervento, credo, anche alla Fondazione Ratti, ancora prima del libretto per Documenta. E esistono anche esperienze prettamente militanti che ruotano intorno al sonno. Io ne ricordo soltanto una, è quella di Nicola Valentino, che credo sia stato anche qui al MAM qualche anno fa, è vero? Forse a presentare lo stesso libro, un'altra cosa. Non so se il libro a cui volevo fare riferimento io, ma appunto Nicola Valentino, quello, ha curato qualche anno fa per Sensibili alle Foglie un libro che raccoglieva il risultato di un laboratorio fatto insieme ai reclusi del carcere di massima sicurezza di Palmi. E se, appunto, era un lavoro che era stato fatto a Palmi, insomma, in carcere, negli anni 80, insomma, diversi anni fa, e appunto oggi, adesso appunto, Nicola Valentino restituiva in questo libro il risultato di questo laboratorio. Ovviamente appunto questa dimensione dell'immaginario, questa dimensione politicamente strategica anche del sonno ha un ruolo importante in un'esperienza come quella che abbiamo lanciato noi di Opera Viva. Per chi non lo conoscesse, andatela a vedere se siete curiosi, www.operaviva.info. Insomma, dicevo, è importante questa dimensione per un'esperienza come quella di Opera Viva, perché siamo convinti che soltanto dalla cura di questa dimensione dell'immaginario, e quindi anche dalla cura di questa dimensione onirica del sonno e del sogno, molto probabilmente è possibile collettivamente cercare di elaborare quelle che si possono chiamare delle vie di uscita dalla cattura e dalle catture che il neoliberismo mette continuamente in atto rispetto a queste produzioni di vita. Anche questa, dove siamo adesso, è una produzione di vita, no? Che in qualche modo cerca di rispondere alla morte, diffusa. Non so, io per adesso mi fermerei qua.
Dall'altro, da quello appunto che si è fatto,
c'è anche l'aria di sole,
vede bruschette, ma
no, perché da quello che diceva proprio adesso Nicolas, no? Cioè preservare la dimensione dell'immaginazione, no? E quindi, diciamo, trovare delle vie di uscita dalla produzione di vita. Ecco, io continuo a domandarmi, proprio sulla scia anche di quello che diceva lui, che differenza c'è tra la dimensione immaginativa che io ho al MAM è la dimensione immaginativa che io ho, per esempio se uscendo al MAM oggi pomeriggio vado al Maxi e vedo il muro continuo di Superstudio. Celebre 50 anni Superstudio con il muro continuo, dove si sosteneva che l'architettura deve passare attraverso l'iperconsumo di immaginazione dal progetto alla vita. Tra l'altro siamo Accademia di Firenze, quindi ci ricordiamo pure di Superstudio che nasce a Firenze.
Vero, che è una delle glorie locali.
Delle glorie locali, appunto. Oppure che differenza?